Però ecco, diciamo, ci vuole anche una certa grazia, perché se no finisci dopo 5 minuti.
Se ci sono dei cattolici c'è un motivo.
Sì.
Non è che ci sono, non sono autoctoni, ecco, questo no. Ce lo ricordiamo. È vero che è successo 500 anni fa, ma appunto c'è, questo per dire che c'è anche un motivo.
Perché le cose succedono, non è che tutto, non è che l'Homo erectus non era cattolico, l'abbiamo detto tante volte.
Proprio l'Homo chissà, i denisoviani che sono stati così una piccola parentesi nella, almeno nel nostro, diciamo, passaggio evolutivo, proprio quello ultimo, no? Perché forse l'abbiamo incrociati circa 20.000
anni. Ti sbiego, in tempi quasi recentissimi.
Esatto, 70.000 anni fa, 40.000 anni fa, e non si sa, stanno facendo i calcoli del DNA. Va bene. Allora, dicevamo, appunto, il Venezuela è un paese del Latino America, Latino America, che parlava latino, perché comunque nelle università che vengono fondate
la lingua volta
era il latino, tutto era ancora sotto il controllo del Vaticano, che poi si collegava chiaramente con i governi che man mano nella lunga storia dei paesi
si sono
organizzati fino ad avere quei ruoli così importanti del Novecento, che li ha portati a essere un territorio che per la sua così collocazione geopolitica, geografica e poi anche geopolitica, cioè del continente americano, per un paradosso che però falso ma vero, risultano essere, come dire, il giardino di casa degli Stati Uniti. Ma qui vorrei farvi una parentesi che si ricollega, e ci tengo perché ne abbiamo parlato, e poi siccome noi magari a qualcuno ci ascolta ma pensa che sono dei matti, ogni tanto dicono delle cose assurde, ma in realtà, come avrete, i nostri ascoltatori più attenti sono una trentina, ci sono quei 5 o 6
perché erano una ventina, esatto, poi sono aumentati
ossessivi
nel corso
che ci seguono da sempre e che forse hanno un po' intuito che quanto noi nel delirare in realtà poi alla fine abbiamo dei così, dei fili conduttori, delle trame, degli orditi che si intrecciano.
E alla fine tornano sempre.
Guarda, oggi un po' che torna la famosa mappa che noi, diciamo, di cui parlammo, nella quale che si chiama True Size, sì, esatto, che mostrava come sono realmente i continenti. Dietro a questa
solo
gli stati, i continenti stanno
anche
lì.
Anche i continenti,
sì,
insomma,
certo.
Lo stato,
nel senso che l'Australia, essendo anche uno stato, tu la sposti e vedi che, diciamo, per cui siccome la cartina a cui tutti siamo abituati, noi qui in Europa la conoscete tutti, perché a parte quella dell'Italia che comunque c'è lì, sta nel Mediterraneo, intorno, no, abbiamo il resto del mondo. Già la Spagna è un po' più decentrata, perché loro devono contenere la parte atlantica, che è comunque una loro, diciamo, è una loro tradizione culturale, quella di essere comunque affacciati, benché diciamo il grosso lo occupa il Portogallo, ma insomma è tutto il nord della Spagna è atlantico, no? Però dicevo, la mappa così del mondo, quella così di Mercatore classica, ovviamente per ragioni che non possiamo qui riassumere, piuttosto complesse, dovute alla proiezione e scelta, che è detta appunto proiezione di Mercatore, producono una deformazione, diciamo, ai poli e ovviamente di conseguenza all'equatore. Questo fa sì che voi, così osservando la mappa, come tanti sanno benissimo ormai, ma non è uno scontato, specialmente nel passato i nostri genitori, i nostri nonni non si soffermavano su questo dettaglio che è fondamentale.
Perché sembrava una cosa normale, così, insomma,
e quello è il mondo, no? Poi ecco, c'erano anche meno immagini vere, no? Perché pensate che la prima immagine della Terra, come dire, vista da lontano, è del 26 dicembre 1968. Ce l'ha mandata, l'ha portata, perché non si trasmettevano all'epoca, le scattavano con la Hasselblad, poi chiudevano il rollino e poi lo consegnavano, e quindi pochi giorni dopo l'arrivo dell'Apollo 11 i tre astronauti, che sono i primi che hanno visto la faccia coperta alla nostra vista della Luna, perché ci hanno girato intorno per fare la prova se si poteva poi dopo fare quello che farà l'Apollo 11, tornano, fanno questa famosa fotografia che è detta l'alba della Terra, cioè perché si vede sorgere la Terra dalla Luna. La trovate su internet, è una foto bellissima.
E soprattutto la prima volta che l'umanità l'ha vista.
È il pianeta blu, da quel momento il pianeta blu. Prima nessuno poteva dire il pianeta blu, perché nessuno l'aveva visto come un pianeta. I nostri, diciamo, come dire, colleghi umani, perché diciamo è un'operazione dell'Homo sapiens, anche se chiaramente in un certo contesto storico, però l'umanità a un certo punto è andata talmente lontano dal pianeta nella quale si è evoluta nel corso di milioni di anni che è stato possibile vedere la Terra come un pianeta, circa 380.000 chilometri, insomma, quindi è tanto. Infatti la Terra si vede, è grande, ma sta lì che sorge, ed è il pianeta blu. Bisogna ricordare che quell'immagine, che è fondamentale, ma veramente fondamentale, perché è una novità dell'umanità, talmente fondamentale che ha aperto in modo, come dire, irreversibile proprio la mentalità ecologista globale, perché quell'immagine è l'immagine da cui tutti, che diciamo, hanno potuto vedere, pensandoci, vedono qualcosa che non avevamo mai visto, dentro il quale ci siamo noi, ma soprattutto noi non ci siamo, perché quella Terra lì, pensando a come noi ci percepiamo, così invasivi, uno si affaccia a Roma alla finestra, vede questo delirio, ma pensate a Los Angeles, sì, Shanghai, insomma.
Qualsiasi atto antropico. No?
Ma anche le Alpi, diciamo, se uno oggi le vive con l'automobile, sembrano popolate di casupole, chiesette, mucche, persone. Bene, già qualche dubbio dall'alto c'era, ma insomma, ecco, vederla così, noi non esistiamo, no? Eppure già eravamo all'epoca 3 miliardi.
Pure di più, insomma, 68,
3 miliardi,
mi sa.
Sì, mi pare 3 miliardi e mezzo circa. Quindi, oggi siamo 7, figura, ma siamo inesistenti, ininfluenti. Ecco, questa immagine è la prima immagine...
È una botta all'autostima notevole.
Esattamente, questo. Stavo proprio dicendo questo, è un'immagine che... mina per sempre l'antropocentrismo inevitabile con cui l'uomo ha costruito se stesso, perché è chiaro che all'inizio di migliaia e migliaia di anni fa l'uomo ha cominciato a dire ma però non sono così tanto male, no, perché vedeva che
insomma, anzi che sono sopravvissuto, esatto, voglio dire,
esatto, vedeva come andavano le cose e diceva però a cipicchia, insomma, funzioniamo, e quindi questo ci ha dato un po' di megalomania fino appunto a costruire tutto un immaginario potentissimo in cui l'uomo è proprio un'entità superiore, assolutamente falso. Bene, quell'immagine ci dice...
è che non abbiamo limiti, una volta che poi parte...
sì, che è anche la forza dell'Homo sapiens, insomma, no? Ma proprio perché sapiens ha capito, cioè, diciamo, proprio usiamo la parola che hai detto, il limite, no?
Ecco. Sì.
È una parola chiave della filosofia.
La colonna occidentale. D'Ercole.
Cioè, tutta una cultura, a parte il limes, le colonne, è tutto un immaginario chiaramente religioso e chiaramente filosofico. Quindi qual è il limite, cioè, nostro, dove finiamo, dove cominciamo, cosa siamo? Ecco, vedete, comunque insomma quell'immagine è fondamentale perché decostruisce radicalmente un concetto come l'antropocentrismo, ovviamente... da quel 68 abbiamo molto lavorato, però oggi quell'immagine è patrimonio di tutte le culture scolarizzate, perché bisogna ovviamente frequentare degli ambiti educativi ovunque, in Indonesia come in Alaska o in Perù e in Tunisia, dove comunque quell'immagine sui libri di storia già alle elementari di tutto il mondo c'è, perché è un'immagine che comunque è un passaggio che tutti coloro che vogliono raccontare che cos'è il mondo a chi appena è nato, è arrivato e sta cominciando a conoscerlo, proprio appunto alle elementari, è un'immagine evocativa, immediata, come pochissime diciamo nella storia della recente, perché parliamo di fotografia, quindi diciamo 150 anni. Poi ci sono tutta un'altra serie di immagini, ma sono tutto l'immaginario pittorico e così, insomma, diverso. Però
queste, no, quando vedi proprio che è così.
Quella è veramente è proprio la fotografia della Terra, fatta da delle persone che sono andate lontano.
Beh, tornate.
E sono tornate, hanno portato la macchina fotografica, oltre a loro stessi, che conteneva l'aerolino e l'hanno sviluppato. La macchina fotografica gentilmente offerta dalla, mi pare Hasselblad, credo, quasi
sì,
mi sembra di sì.
Sì,
che chiaramente ha detto chiedetemi tutto quello che volete,
certo, ma non, avete gratis, non faccio problemi di sorta,
poi quante ne servono. Però insomma era effettivamente la migliore al mondo e come tecnologia ed è stata accettata dalla NASA. E, ovviamente si trattava di fare appunto un modello
particolare
che fosse quantomeno leggero, per esempio, insomma, quindi materiale molto molto leggero. Poi la macchina era quella, per cui magari rispetto al modello che tutti potevano acquistare costava che fosse 100 volte di più, perché all'epoca comunque i grandi materiali ultra leggeri erano delle novità assolute, anzi nascono proprio per esempio
perché ci sono queste nuove richieste.
Esatto, l'industria spaziale, che siccome meno tu pesi più sei economico nel muoverti,
meno idrogeno devi utilizzare,
esattamente, però. Quindi meno inquini, insomma, si è capito che insomma i nuovi materiali sono fondamentali. Quindi è chiaro che un aereo in carbonio, fibra di carbonio, costa l'ira di Dio, però praticamente lo alzi tu con due mani, insomma, rispetto, no, per dire. Per cui dicevo, grazie all'Hasselblad, non solo per l'orologio, insomma, mi sembra sì, di Zeno 6, non mi ricordo, sì, mi ricordo 6, no, anche lì grande Omega è l'astronautica, insomma, quindi si fecero il nome. Oggi l'orologio è un oggetto obsoleto che non nessuno più compra, tranne quelli da 80.000 euro che poi vengono giustamente rapinati. C'è un micromercato
che sono fatti apposta per essere rapinati.
Certamente è rimasto solo quell'ambito lì, o rubati, perché ci sono anche i gialli con i collezionisti che hanno collezioni da 20 milioni di euro.
Perché è una
ho visto uno recentemente,
è una forma di investimento
di gioielli, sì, di tele, diciamo. Orologi. Allora, dunque, la fotografia, scusate, la cartina, la mappa di Mercatore che dicevamo è deformata. Tutti quanti siamo cresciuti, ripeto, appunto, prima che arrivassero le foto dai satelliti, insomma, che piano piano hanno mostrato delle immagini, però sempre, sai, ci sono le nuvole, insomma, poi non sono la cartina è più chiara, poi ci sono proprio i confini chiari, c'è il mare azzurro, tutti colorata, quelle politiche, diciamo, con tutti, ecco, tutti siamo cresciuti noi stessi ancora con una convinzione in cui l'Africa, ecco, per dire, perché guardiamo la cartina, c'è l'Europa in mezzo e l'Africa è piccolina, è lì schiacciata. Se voi invece prendete le cartine, ci sono delle cartine studiate per cercare di restituire le immagini, vi accorgete che le cose sono molto diverse. Ma con questo True Size voi prendete, non so, il Congo, no? O la Nigeria, vengono isolate, la portate sull'Europa e vi accorgete che le cose sono molto diverse. O l'Algeria è uno dei 10 paesi più estesi della terra.
Quando tu c'è un'impressione che, no? Cioè, mezza Europa praticamente.
La prendete, copre mezza Europa. Ora, stesso vale per l'America Latina, che è molto più grande di quello che si vede, ma a noi non interessa questo fatto e basta, interessa il fatto che, com'è così, la cartina racconta un punto di vista, perché c'è un alto basso, c'è un nord-sud, ma del tutto arbitrario, c'è un destra-sinistra-centro, nel senso che l'Europa è al centro della mappa mondiale, sulla sinistra tutti potete vedere le Americhe, sulla destra l'Asia, e lì relegato, a volte proprio sul limite, no? Il Giappone con le isolette che sta veramente fuori. Ora io ricordo, e questa è un'esperienza personale, ma l'abbiamo fatta forse in milioni, qui a Roma un tempo, quando ancora c'erano le compagnie di bandiera e viaggiare costava
molto. A proposito
molto, esatto,
di questioni,
andai alla Japan Airlines,
JAL
di via Bissolati,
con la gru, come,
esatto, per, sì, prenotare un volo con la mia famiglia. E io ero un ragazzino e vedo questa mappa enorme alle spalle delle signorine che facevano i biglietti, giapponesi, ma parlanti lingua italiana perfettamente, da giapponesi, che esponevano questa mappa del mondo in cui il Giappone era al posto dell'Europa. E giustamente loro si sono, cioè, non si fanno le mappe,
ognuno ha i suoi punti di vista, certo.
E questo già mi fece dire, fui
ma,
molto
ma turbato. Noi dove stiamo?
Esatto. Per cui noi stavamo tutto al lato, proprio schiacciati, no? E,
all'estrema sinistra.
Esattamente. Vedi com'è le cose. Non ho fatto grandi ragionamenti perché ero un ragazzino, non facevo certo etnografo, ci mancherebbe.
Però,
però mi ha colpito, no? Perché ho visto un punto di vista completamente diverso, cioè quello era il mondo, ma col Giappone in mezzo, al centro, e con tutto il Pacifico e l'America. No, perché chiaramente era bellissimo, perché c'era il Giappone e poi, come dire, a destra nel Pacifico il clou erano le Fiji, le Hawaii, che sono delle isolette piccolissime che chiaramente tutto il mondo della polinesiano, no, colonizzato dai polinesiani, che ha dato vita a quelle culture, che sono proprio, però erano improvvisamente importantissime, mentre i grandi blocchi proprio dominanti erano agli estremi, cioè noi, l'America e le Americhe e noi. E questo, ecco, ci dice che intanto il punto di vista della carta a cui siamo abituati fa vedere l'Europa e quindi l'America Latina più piccola, lì in basso, proprio, è proprio una colonia estetica. Ma poi l'alto basso, che non c'è perché la Terra è tonda, sta in mezzo al nulla
dell'universo. E se la vedi al Polo Nord, per esempio, è tutta
assolutamente,
un'altra.
Assolutamente, stesso dicasi per le cartine dell'Australia, no? Che chiaramente sono fatte rovesciate, per cui se no viene niente perché stanno giù,
certo, in mezzo all'acqua.
Esatto. Quindi va, però noi pensiamo che quindi appunto gli Stati Uniti che stanno sopra, così si giustifica l'idea che sia un giardino di questo balcone sopra il Messico, no? E quindi mentre non c'è un alto basso, non c'è un destra sinistra, c'è una cosa tonda, poi peraltro non è neanche tonda, cioè non è una palla da bowling, è un po' schiacciata, ma insomma diciamo che è tonda
sui poli
è un'arancia, insomma, hanno descritto, poi è rugosa perché ci sono picchi di 8000 metri e tolta l'acqua ci sono voragini di 11.000.
Sì, non è quella sfera perfetta, no, che ci
però
piace vedere.
Dalla Luna è proprio il pianeta tondo azzurro. Quindi il punto di vista, diciamo, del Venezuela, che sta lì sotto l'America, alla nostra sinistra, in basso, in un continente più piccolo di quello che è realmente nell'immaginario, così, che noi abbiamo mentale del mondo visto sulle mappe, sulle cartine geografiche, aiuta molto a sostenere un'idea etnocentrica, eurocentrica e tutto sommato di dominio culturale, giustificato poi da tutta una serie di fattori che apparentemente lo rendono plausibile, almeno fino a che le scienze umane non hanno ampiamente riflettuto sui limiti di questo pensiero, cioè sul fatto che se io arrivo là con i cavalli e i fucili ad avancarica e trovo gente nuda, non è che sono un'entità superiore. Ho delle conoscenze tecnologiche che sono il frutto di alcuni aspetti evolutivi, però quelle persone non sono così dei non umani, ecco, perché non hanno.
Per adesso a Salamanca hanno discusso a lungo sull'argomento.
Esatto, c'è stato un ampio dibattito. Certo, non da queste premesse, che insieme
no,
era l'anima.
Tutt'altre, però poi alla fine lì si andava
da lì
con
parte. Infatti, cioè, va dato atto che loro comunque il problema se lo pongono, e va anche dato atto che non possono che porselo così, perché è prescientifico. Qui stiamo parlando della metà del 530.
Cioè, e c'era il conquistatore che lì vedeva tutto in ambito di miniera d'oro e schiavo.
No, certo, quelli sono chiaramente la parte più così attiva della popolazione dell'epoca, molto interessata al particolare. A Salamanca c'erano teologi e filosofi che erano i massimi dell'epoca, che dovevano discutere di che cosa farne di queste popolazioni così strane, che peraltro non erano date, perché poi i testi biblici non parlavano di questo continente, e questo chiaramente costituì un grossissimo problema che di fatto è stato accantonato, risolto con un po' di giravolte che hanno portato a una profonda crisi di cui abbiamo parlato.
Anche perché poi lì se ne sono accorti tutti che c'era qualcosa, ecco,
non si poteva mettere, come hanno sempre fatto, sempre la polvere sotto al tappeto.
Ecco, lì, diciamo, era poco, ma sì, per loro e per tutti gli altri.
Era un po' grandina come cosa da nascondere, insomma, un continente e un mare immenso dall'altra parte, che era il Pacifico, e poi un altro di continente, perché poi ne è sbucato un altro.
Sì.
E quindi, insomma, anche lì ho detto, vabbè, vai,
facciamo come se
uno più uno meno, insomma. Lì però la cosa non si è posta, perché ormai hanno già perso di centralità, e quindi siamo nel 700 quando comincia a prendere corpo proprio l'Oceania, che
il problema è risolto.
Sì, beh, l'Oceania l'avevano già un po' vista anche i spagnoli, i portoghesi e gli olandesi, perché passandoci, però non avendola mai circonnavigata tutta, non si erano posti il problema, sembravano un grosso arcipelago. Poi di fatto Cook sostanzialmente fa le mappe definitive, e quello diventa l'ultimo grande evento della geografia mondiale, perché poi si trattava invece di fare tutte le piccole isole, insomma. Ma quindi Venezuela, tu dicevi bene, appunto, loro se parlano, il Vaticano c'ha un motivo, perché quella è una terra che esiste grazie alla presenza della loro storia di evangelizzazione, che ha trasformato per sempre quel mondo, e quindi anche il Venezuela di cui è parte, e quindi hanno tutto, diciamo, il diritto, ma io direi il dovere soprattutto, no, di intervenire, appunto. E oggi dire dovere significa dire forse proprio quello che dicevi tu, cioè lo sguardo diverso, perché lo è diverso, con tutto quello che è complicatissimo per chi è il vescovo di Roma, l'azione, cioè questi tempi presenti sono troppo veloci per una macchina come la Chiesa, che è abituata al di là di tutte le limitazioni critiche che possiamo fare, infinite, però ha una giustificazione, perché deve porre, diciamo, deve dare delle risposte
che sono di ambito generale,
totale, cioè sul senso della vita praticamente, no? Almeno dal loro punto di vista. Noi lo rigettiamo perché abbiamo un altro senso della vita, che è quello scientifico, non teologico, non di fede, totalmente. Ma intanto dobbiamo conviverci, perché è evidente che ci troviamo di fronte, per quanto riguarda non solo il cattolicesimo, il cristianesimo, a 2,5 miliardi di persone che diciamo, sono, credono in vario modo a un trascendente che contiene quel tipo di visione.
Almeno di quel tipo.
Esatto, poi ce n'è un altro 1,5 miliardi che della stessa derivazione, ma è quello che è l'Islam. L'ebraismo sono pochi, 11 milioni mi sembra, ma sono comunque la matrice generale.
Sì.
E poi ci sono comunque anche altre credenze, un numero elevatissimo, nell'ordine delle migliaia, compresi tutti i micropoliteismi di tutte le popolazioni. Quindi sostanzialmente i non credenti è difficile misurarli, e soprattutto misurare in che misura sono non credenti.
Quella è la cosa più complicata.
Però diciamo, appunto, usiamo il termine proprio non credenti, che contiene tutte le persone che sono, diciamo, non credenti in un al di là, in un dio, un'entità metafisica, quindi si stimano intorno al 500 milioni attualmente, che è un numero enorme, perché esplode sostanzialmente nell'ultimo secolo. Quindi questo ci dice un'altra cosa importante, che cosa è successo nel profondo dell'evoluzione umana in questo Novecento, che già è stato, perché siamo nel XXI, un secolo denso di tutto in termini proprio antropologici. Penso a Auschwitz, all'atomica, per dire, anche al massacro della Grande Guerra, che però pur essendo una cosa terrificante,
questa è la versione ultima di un qualcosa che già si conosceva.
È stato oscurato da qualcosa di ancora più terribile, inimmaginabile, perché nessuno aveva mai immaginato a parte qualche autore di fantascienza, ma poco prima, perché non è che
sì, sempre veramente poco lì a ridosso,
perché, esatto, a ridosso, cioè, attenzione, ma insomma sostanzialmente che cosa fare con l'energia atomica, e poi ovviamente la macchina dello sterminio, quindi come dire una pratica fordista, no?
Sì,
di eliminazione di un vivente. Quindi insomma diventa questo intreccio incredibile, perfetto nell'orrore assoluto, tra appunto in fabbrica dove viene fatta la Forti oppure la Volkswagen,
meglio la Volkswagen
poco dopo, esatto, caso. E appunto lo sterminio che ha quel tipo di pianificazione, no? E quindi insomma questo secolo incredibile contiene anche, per tutta una serie di motivi di lunghissimo periodo, l'impennata così dei non credenti nel mondo, i quali ovviamente sono concentrati nel mondo occidentale, che è poi la culla
delle credenze,
di tutte e tre le grandi credenze, perché poi in fondo dobbiamo considerare, quando usiamo il termine occidentale, non è che parliamo di Parigi, Berlino.
È un po' più vasto.
È un pochino più vasto, insomma, o Roma, ecco. Perché appunto invece, siccome parliamo di Roma, perché tutto lì il motore è Atene, questo è l'Occidente, però Roma e Atene sono anche grandissimamente legate all'Oriente, vicino chiaramente, che poi è la culla di tutto, perché poi la Mesopotamia, insomma, da lì origina tutto.
Mesopotamia,
la specie umana, no?
Mesopotamia,
Nilo, la Mesopotamia e poi i grandi fiumi.
Il fiume giallo.
Poco dopo, perché i tempi sono coevi, ma quei 100-200 anni sono significativi, perché determinanti sono i luoghi, no? Fioritura delle civiltà sedentarie che diventano grandi imperi. E in fondo il primo che poi possiamo certificare, quando si fanno così queste cronologie per aiutare gli studenti più giovani, è Sargon, diciamo, sostanzialmente lui il primo grande personaggio della storia, ecco, Sargon che è, ha un po' un ego tolkieniana, ecco,
eh sì.
Non, a non a caso,
e non credo che appunto
non credo che sia casuale,
però diciamo forse dobbiamo dire che Tolkien, che è un eco sargoniano,
certamente
dal punto di vista
era
della
fuori era fuori discussione che lui ha ampiamente recuperato quell'immaginario, non a caso, e anche fatto bene, perché è andato a pescare proprio nelle radici profonde.
Beh, ragazzo studiava,
il ragazzo era un glottologo preparato, e quindi c'è questo primo impero, e parliamo di veramente 6.000 anni fa, è tanto per la storia come la concepiamo noi, niente per l'Homo sapiens che ha più di 200.000 anni, e men che meno per gli ominini, 6 milioni e così via, fino alla vita sono 3 miliardi, che sono cifre impensabili, con in mezzo varie estinzioni di massa che sono anche curiosamente accadute, così fanno pensare a un'idea di creatore diversa sicuramente da quella biblica, questo sicuramente, per quanto diciamo ormai si possa dire, questo è quanto. Ripeto, però, nonostante tutto sono miliardi le persone che sono implicate così delle credenze, che sono, come ho detto appunto adesso, pochissimi anni che sono state destituite di fondamento, no? Perché svelate nella loro origine mitica, dovuta a fatti precisi di come siamo proprio noi evoluti, che abbiamo elaborato delle cose su cui poi, avendo riflettuto, abbiamo anche scoperto che le avevamo inventate. C'è caduto qualcosa, scusate.
Ci sarà il giorno in cui metteremo la telecamera, sarà uno spettacolo.
Finiamo l'ore le Ardi in un attimo proprio.
Di cui sta per uscire il film?
Sì, ne faremo
menzione,
menzione
a suo tempo.
Certamente. Dunque, quindi dicevamo, torniamo al Venezuela e al Vaticano. Allora, il Vaticano ha tutto il dovere e tutto il diritto e il dovere di intervenire, usa questa sua tipica diplomazia di lunghissimo periodo, che però appunto dovendo tenere conto di questioni profondissime, che è il senso della vita, che riguarda nel loro caso un miliardo di cattolici, perché diciamo, ognuno poi ha la sua autorità all'interno delle credenze, è chiaro che devono meditare attentamente, come dicevi tu, perché ci sono vari schieramenti.
E sono tutti cattolici, poi sostanzialmente.
Ma questo è il problema. Certo. Perché un vescovo di Roma, come appunto Bergoglio, peraltro argentino, quindi conosce abbastanza bene l'ambiente come cultura della presenza della Chiesa in quel territorio, quindi insomma sa che vuol dire quel cattolicesimo lì, che ha delle specificità ovviamente, anche se il cattolicesimo universale, il tentativo di renderlo universale ha comportato, e questa è la storia del cattolicesimo da quando si è fatto universale, da Paolo sul piano dell'idea originaria, ma finché per una serie di eventi storici quella setta di ebrei devianti che poi piano piano si distanziano nel corso dei secoli, i primi secoli, la chiesa primitiva, la chiesa dei padri, quindi questo la fase primo secolo, terzo secolo, nel quarto secolo gli eventi precipitano per altre realtà, qual è appunto il mondo romano, che si ritrova ad inglobarli. Non era assolutamente dato questo, ovviamente, come un evento considerato da chi predicava, come dire,
in un certo modo.
Dentro a questo scambio di posizione, in cui questa setta era minoritaria all'interno di un impero che era politeista, dove esistevano tutta una serie di realtà, le quali peraltro ricadono rapidamente su questo culto, perché lo trasformano già da prima, lentamente, a un certo punto, quando diventa con Tessalonica, l'editto di Tessalonica, quindi la definizione della religione di Stato, il processo è un po' più lungo, ma arriva nel giro di un secolo, improvvisamente questa religione si fa potere assoluto, legato appunto a un'autorità che è l'imperatore, che è vacillante, perché Roma è in crisi, resisterà ancora un paio di secoli sostanzialmente, con anche qualcosa di più volendo, al di là del sacco di Roma, ma insomma poi il mondo romano non è che scompare, si dissolve, ecco, continua a esistere Roma con mille difficoltà, poi
appunto, ogni tanto qualche invasione di mezzo,
esattamente, poi appunto cambia in tutta la fase del tardo antico per diventare la Roma che conosciamo dell'alto medioevo. Lì si pone il problema teologico di raffinare questo pensiero universale, questa visione universale, di conservare quindi questa identità che trascende i localismi intermedi. Per cui, diciamo, si crea nella visione dell'universalismo della Chiesa un rapporto tra l'autorità centrale che governa il mondo e poi di fatto, benché in mezzo si determinano tutta una serie di realtà economico-politiche nel corso degli ultimi 1200 anni, quindi dal tardo antico all'alto medioevo, anzi dall'alto medioevo al medioevo fino al basso, comunque nella fase dell'alto medioevo troviamo questa struttura che si rivolge dall'alto della concezione universale, cioè tutti gli umani dovunque siano, nella forma della famiglia. Quindi il nucleo centrale di riferimento materiale è il gruppo familiare, il gruppo familiare che peraltro oggi ha una forma, ma 1200 anni aveva un'altra,
perché non è sempre stato lo stesso
per mille motivi, intanto proprio numericamente il modo in cui viveva, ma anche giuridicamente molto cambiato, anche lo stesso matrimonio, ecco, che non c'era per niente nella fase iniziale come lo conosciamo, e soprattutto non era neanche un sacramento per molti secoli, non lo è e lo diventerà soltanto a un certo punto, per perfezionarsi definitivamente dopo Trento nella forma che conosciamo, con tutta una liturgia che è non solo quella del matrimonio, appunto sacramentale definitivamente codificata con una teologia e liturgia. Allora e quindi che cosa succede? Che mentre scorre la storia, questa visione del mondo che viene governato con lo stesso valore per tutti gli umani, e poi localmente sono le famiglie i riproduttori, i ripetitori, diciamo, no? Del modo in cui un cristiano, e quindi poi un cattolico, vive la quotidianità, dove volete voi, nel feudo dell'Appennino tosco-emiliano oppure nel piccolo regno del nord da poco cristianizzato e così via. Questo nel corso. Ma mentre tutto questo si svolge, la storia fa il suo corso, anche se all'interno di un disegno che è fortemente egemonizzato da una cultura che ha questa impronta religiosa, quella cristiana, perché ci sono le università, e le università però prendono forma in modo diverso nei luoghi dove sorgono. E piano piano poi diventano diverse tra loro, no? Le grandi università, le prime, Roma, Bologna ovviamente, Padova, Parigi, e quelle tedesche e così via. Nel giro di un secolo sono decine ovviamente questi luoghi nuovi di cultura. Quindi, e questo quando si dice che il cristianesimo ha a che fare con l'Europa è anche una verità, solo che non è che è l'Europa. Ha avuto un ruolo inevitabile che però non è solo, diciamo, determinato dall'autorità centrale, c'è tutta una serie di imprevisti per cui si adatta quella società e poi esprime novità, diciamo eterogenesi dei fini, perché l'idea di poter governare l'andamento del mondo oggi sappiamo che non è un'illusione, de più è quasi folle l'idea, no? di dare una direzione a una complessità irriducibile, no? Si possono fare delle scelte di breve periodo pensando a un medio e lungo, ma con cautela, perché non è possibile, questo ovviamente nel presente, più si va indietro e più invece c'è l'idea che si possa veramente governare, specialmente perché esiste un rapporto diretto tra autorità e popolo, che quando obbedisce ed esegue, anzi proprio questo diventerà un elemento importantissimo di questa cultura, perché questa autorità molto potente che ti dice tu fai quello che vuoi ma fino a un certo punto, però dentro questo limite puoi fare veramente quello che vuoi, che sarebbe il libero arbitrio, no? Che è un riconoscimento, arma a doppio taglio, in che viene addomesticata, però genera comunque libertà, talmente tanto che è proprio un monaco agostiniano che a un certo punto dice beh vabbè, io vado anche oltre il limite perché non sono d'accordo, che era quello del Papa,
eh sì.
Succede quello che abbiamo raccontato. Quindi Quindi insomma, bisogna dire appunto è un'eterogenesi dei fini, non potevano non fare così e alla fine non hanno retto, ma non potevano non fare così perché sennò si impantanavano in un sistema che non era in grado di reggere al mutamento. Ma questo mutamento ora ha preso una velocità tale da Lutero in poi, con la modernità, che è un dato di fatto, che coincide anche con, al di là di tutte le idee che noi possiamo avere su che cosa sia la modernità, però ci sono dei fatti, i viaggi globali, certe tecnologie, ovviamente la stampa in primis, e ovviamente Galileo e tutta un'altra serie di passaggi scientifici fondamentali che portano all'esistenza non di fatti, ma anche di oggetti che non esistevano, fino al razzo che porta l'uomo sulla Luna, che è un dato oggettivo.
La fotografia, che dicevamo prima.
E quindi questo mondo, proprio in quegli anni, appunto, quando lo Sputnik è del 57, è ancora regnante Pio XII, quando l'uomo manda un oggetto nello spazio, in particolare non amato. L'uomo che lo manda, perché sono i russi,
sì, che arrivarono primi
di tutto, perché poi mandano Gagarin, la donna, l'animale, insomma, all'inizio vincono tutte le tappe base, purtroppo
è per quello che poi si va sulla
Luna, le battaglie, ma perdono l'ultima,
la grande guerra della Luna,
la finale, ma insomma questo è un dato noto. Però appunto quando comincia questa avventura in cui l'uomo manda un oggetto in orbita, no? Un oggetto di 83 kg pesava, lo suo, veramente
una bicicletta,
una bicicletta, ma era una palla tonda con due antenne, inizia una riflessione inevitabile anche nella teologia sullo spazio, no? È lentissima, il tempo andrà più rapido, però questo ha anche a che fare con il presente che vivrà il successore di Pio XII nel 58, che è Giovanni XXIII, e il quale, certo non perché è partito lo Sputnik, ma come conseguenza del fatto che Roncalli riconosca che sono cambiate le cose, c'è anche proprio questo evento, cioè un oggetto mandato da atei, peraltro, insomma, nello spazio con una tecnologia che vuol dire che insomma le cose stanno cambiando. E siccome si parlava già del fatto che prima o poi ci andava un essere vivente e addirittura un umano, e cosa che avverrà nel 61, quindi proprio mentre regna Roncalli, Gagarin è il primo uomo che esce, diciamo, dalla Terra e vede lui, anche se a 500 chilometri, però quindi piuttosto ravvicinata, però vede la curvatura e dice è bellissima,
è proprio così,
dice che è tonda sicuramente, non ne dubitavamo, ma è proprio sicuro, ci sono delle immagini, ma dice è bellissima, è uno spettacolo, e quella forse è stata un'emozione anche enorme,
che però,
diciamo,
non si è più ripreso manco lui in realtà, cioè sei il primo della tua specie
che fa
quella
che
cosa,
vede dall'alto di una poi in una specie di scaldabagno, era un oggetto che veramente non si poteva muovere, stava, era tutto erdero diretto, lui non è che guidasse chissà quanto, aveva pochi comandi, proprio strettissimo, non poteva fare niente, poche ore, non è che mangia, sta lì e torna sano e salvo, in realtà sbatte un po' la testa uscendo, ma insomma, infatti le immagini sono rifatte dopo che l'hanno medicato, ma insomma quello faceva parte dei rischi, anzi appunto è tornato, e appunto è il 61 e Roncalli ha annunciato il Concilio Vaticano, cioè bisogna capire come siamo finiti, no? Nel rapporto tra la realtà e il nostro discorso teologico e anche politico, inevitabilmente. Che cosa è successo quindi? Che quello che dicevamo è divaricato, cioè il tenere insieme ciò che non può stare, cioè mito e storia, quindi il divenire con qualcosa di fermo, che è la parola originaria alfa e omega che sono i Vangeli, e a un certo punto più passa il tempo e più, come dire, la forbice si dilata, perché le cose che si producono sono sempre più difficili da recepire e sistematizzare all'interno della teologia. L'ultimo grandissimo passaggio infatti viene fatto nel 1300, diciamo, nel periodo di Tommaso, con la scolastica e la tomistica, appunto, che raffina al 90% il pensiero religioso, e che il 10% dei 700 anni successivi sono piccoli aggiustamenti di autori molto importanti, che non fanno altro che riconoscere che c'è questo problema, cioè che man mano che le cose cambiano la Chiesa soffre, perché questo universalismo, quando per esempio si pongono gli stadi nazionali moderni, quindi da 600-800, è un disastro. Ora, siccome loro sapevano che cosa significa, perché dopo lo scisma ortodosso, che non nel 1054 non prelude ai nazionalismi delle chiese orientali che verranno di lì a poco, ma ci vorranno secoli dal 1054, per ora si tratta del mondo bizantino, diciamo, che se ne va nel 1054, non gli zar, che non,
certo,
ci sono,
no,
ancora,
devono ancora arrivare,
esatto, e sarà poi anche lì imprevedibile quella terra che a un certo punto si organizza, che poi sarà il centro di un discorso per cui Mosca diventa la seconda Roma, quindi la terza Roma. Quindi dicevamo, la Chiesa però ha visto nel corso del tempo, quando siamo appunto nel 600-700, che le cose in Europa si vanno delineando come conosciamo, ha visto già però precedentemente come le chiese fuori dalla giurisdizione di Roma, quindi dal controllo del pastore universale, perché Catholicos tradotto vuol dire universale, quindi
è
proprio esattamente, non fa una piega, vedono come invece nell'Oriente europeo e non solo il mondo ortodosso ha scelto con la chiesa autocefala di dare spazio alle chiese locali, e quindi poi a quegli aggregati che saranno gli stati, o in particolare l'impero zarista, e comunque anche le realtà ortodosse che si vanno formando e che determineranno la storia di quella terra, per cui ancora in fondo in parte si combatte, perché in questo momento in Ucraina c'è un conflitto che ha radici anche molto profonde, insomma, benché
non dell'oggi, insomma, aggiornate, ma insomma non dell'oggi,
ma insomma ci sono, come dire, i pretesti per poter poi piantare grane sul lungo periodo,
proprio bizzeffe,
e quindi anche se il luogo, c'è un solo luogo dove si può risalire all'infinito, e che è Gerusalemme, sì, sappiamo che quello è proprio
lì, è dei tempi di Sardegna, però,
esatto,
ecco,
appunto, da quelle che le cose sono, diciamo, complicate. E per dire chi c'era prima, no?
Sì, Posargon, ma pure lui, esatto, non è,
ma
detto,
no, ma
che
poi
è...
insomma, quindi quando la Chiesa si trova appunto nella modernità, transitando dal Rinascimento al mondo contemporaneo, dal trionfo barocco in cui reagisce e sembra reggere alla spallata luterana, in realtà il cattolicesimo universale è in difficoltà. È in difficoltà perché gli stati nazioni sono grandi, diciamo, rispetto a tutto quello che è il passato, specialmente alcuni, che si fanno anche imperi poi, ma insomma sono principalmente, perché la Francia e l'Inghilterra sono stati nazione, in particolare la Francia che è cattolica, l'Inghilterra è già ormai perduta, e la Spagna ovviamente, che però sta soffrendo, a parte dopo l'invisibile armata, già la crisi c'è, cioè, però ancora esiste nel XVIII secolo un impero spagnolo e anche ovviamente portoghese cattolico, come appunto la Francia, e questi paesi ovviamente hanno un'identità sempre più. Tanto è vero che c'è uno scisma gallicano, cioè c'è un conflitto con la Chiesa francese, di cui non diremo perché ci porterebbe lontano.
È piuttosto corposo.
Però ci dice che c'è un problema nello Stato moderno. Non parliamo della parentesi napoleonica, rivoluzionaria napoleonica, dove tutto viene praticamente destrutturato e svuotato di senso, gli cambiano il calendario, giustamente, perché quello è fondamentale, non solo.
Che se vuoi fare un cambiamento radicale,
certo, devi cambiare la mente con cui tu guardi proprio i giorni, gli anni, i mesi, cioè tutto un altro mondo, e quindi c'avevano ragione. Purtroppo sappiamo che insomma è andata non benissimo, in parte sì, ma insomma il progetto poteva
anche essere sviluppato meglio,
ma purtroppo no, è andata come è andata, e quella è la realtà. Adesso la nostra, i nostri desiderata, sempre,
certo, sono, è sempre, devono fare i conti poi, certo, col mondo
più
reale,
più teste che arrivano, sì, meno problemi c'erano, purtroppo, non è bello tagliare, ci mancherebbe altro, però la storia è anche fatta di questo, siccome poi prima loro di morti ne hanno fatti milioni, quelli che hanno poi perduto la testa, cioè tutta la nobiltà, insomma, voglio dire, prima o poi dai un po' un conticino,
un po' un contrappasso,
te lo posso presentare, ecco appunto, quindi, perché sennò uno si dimentica che in mille modi tutto il mondo nobile ha governato per i 3000 anni precedenti, insomma, il di sangue, se dobbiamo andare a fare i calcoli,
sono carrettate,
esatto, quindi compresi i nostri signori Ama il prossimo tuo, che insomma si sono comportati a volte con una ferocia che non è uguali, partendo dal presupposto che non dovrebbe essere mai esattamente il contrario.
E certo.
E quindi questi, ecco, questo tenere insieme Ama il prossimo tuo, ma anche torturalo se pensa che
se c'è la necessità,
la necessità è chiaramente problematica. Se tu hai un apparato di un certo tipo puoi pure reggere e coprire in qualche modo il discorso, però devi gestire veramente tutto l'apparato culturale, cioè devi avere un'industria culturale potentissima, che loro hanno, però ti porta alla censura estrema, sempre più radicale, e la censura estrema poi è incontrollabile, perché hai voglia che fai l'indice dei libri proibiti. Intanto c'è un gusto perverso di centinaia di giovani colti, figli della nobiltà, che nel corso dei 200-300 anni successivi saranno attratti appena ne vengono a sapere di perché è proibito. Fammi vedere che c'è scritto. Ora, siccome qualcuno, e c'è sempre stato nella storia dell'umanità, se una cosa era proibita, beh, ma guarda, io ce l'ho,
te lo dà sotto banco.
Esatto. E qualche, quindi l'editore che da qualche parte meno sotto controllo c'era, e quindi la circolazione, per quanto limitata, c'era, e come, anzi alimentata dal gusto di dire ma che ci sarà mai. Poi in alcuni casi si trattava veramente,
non c'era manco niente
di che, anche deludenti, insomma, però poi si sapevano pure quali erano quelli più interessanti. E quindi, ecco, questa repressione così estrema è indice chiaramente di una forte debolezza, perché quando tu hai dato all'inizio la massima libertà, come dicevo, con la scolastica che dice no, bisogna razionalizzare, bisogna trovare, spieghiamo, cioè cerchiamo di capire tutti i pensatori del periodo che passa sotto la famosa dicitura, la disputa sugli universali, no? Questo un capitoletto che tutti gli studenti prima o poi al liceo
devono affrontare.
Si trovano ad affrontare, Occam, Ruscellino, so, i vari tanti che si trovano a pensare, quando pongo il problema, perché parte dalla Trinità, ma io quando dico uno, trino, di cosa sto
che
parlando,
sto
no? Dio, che vuol dire quando dico, vabbè, insomma, è molto, però ecco, c'era la possibilità di tentare di capire. Questi che ho nominato un po' ci capiscono, e infatti vengono subito additati come eretici, perché quello che capiscono è proprio la nascita della filosofia del linguaggio, quindi della logica moderna, che comunque applica anche Aristotele, e che si pone una serie di problemi ancora embrionali, ma che poi esploderanno molti secoli dopo. Però c'è l'intuizione che quando io parlo e dico qualcosa c'è un grosso problema di connessione tra le parole e le cose, no? E questo apre uno scenario importantissimo. Quindi tu hai questo mondo, ti ritrovi per una serie di circostanze a gestire una storia che ti sta divorando, perché sono nati degli stati moderni, e tu per resistere diciamo ti ribalti quello che è stata la tua forza e devi chiudere, quindi limitare la conoscenza, ingabbiare, e quindi costruire tutto l'apparato della repressione, dell'inquisizione sostanzialmente, che nasce con altri presupposti ma che diventa sostanzialmente soltanto un'inquisizione intellettuale, cioè di tutto ciò che poi fondamentalmente è scientifico. E la forma inquisizione è anche dentro il sillabo, perché il sillabo non agisce contro una persona, e quindi non è che la sottopone a un processo inquisitorio da parte del Sant'Uffizio, che nel frattempo aveva cambiato nome, sotto Pio IX siamo, il sillabo è una grande, diciamo, giudizio inquisitorio proprio sul pensiero moderno, cioè il liberalismo, tutto quello che era la modernità è errore. Quindi in questi punti sono scritti errore dire che, quindi se leggete questo, sono tutti errori, un elenco di errori, cioè praticamente tutto il nostro mondo
era un errore,
su cui si poggia questo presente che nasce da lì, è un errore. È un oggetto orribile, un documento di quel genere, un oggetto orribile perché denota l'incapacità di una macchina che si preoccupa della vita umana di riconoscere che la distanza che essa ha accumulato dalle sue origini è incolmabile con quello che è il mondo in cui vivono anche quelli che sono i suoi le pecorelle, insomma, diciamo, usiamo il termine più evangelico possibile. Più o meno smarrite,
certo.
Molte smarrite, prevalentemente in alcuni casi. Quindi questa divaricazione è quello che dicevi tu, produce oggi da una parte chi tira la giacchetta, la tonaca, diciamo.
La tonaca, sì, è vero.
Da una parte o dall'altra, che sono destra-sinistra, perché siccome tutto questo scenario che abbiamo appena descritto deriva dalla Rivoluzione francese, che è quella che crea che l'immaginario, diciamo, proprio a sì, livello di posizione, perché non c'è neanche, non c'è un, così, a un certo punto voi di qua e voi di là, e viene fuori che quelli che stanno di qua dicono certe cose,
non l'avrebbero mai creduto, dicono, che sarebbe nato,
diventata una delle cose più importanti della storia dell'Occidente, su cui si gioca tutto, come posizione di pensiero e di vita dentro queste di, e con quelli del centro che si affannano a dire ma esistiamo anche noi, mentre non esistono, però esistono perché esiste il problema
di come mettere
dei limiti, del confine, e quindi ciò che non esiste, perché il centro non può esistere, diventa plausibile perché è un ibrido, no? Di dove finisce il confine verso destra della sinistra e viceversa, e i due estremi
si toccano o non si toccano
mai.
Quindi, è un emiciclo, un
esatto,
ciclo, certo.
E quindi grandi dibattiti che sembrano oziosi, ma che invece sono molto importanti, perché proprio come dicevamo prima, le parole non funzionano automaticamente se dentro le menti degli ascoltatori, oltre che parlanti, non c'è quel luogo comune, no? Che mette in comune questi discorsi. E questo, chi mi ascolta, come dire, i più avvezzi, ha colto tutto,
certamente,
quanto quello che potete immaginare, e abbiamo solo detto, quindi, lo 0,01% del possibile. Bene,
ma ci
questa divaricazione nella la Chiesa, che è centro, ma è centro nel senso non politicamente, è centro come punto autoritario, perché il Papa è assolutamente vero quello che dice, però un conto è che parla nel 1300, un conto nel 1800, un conto nel 2020. Quindi sono cambiate tante cose. Lui è lo stesso, cioè rappresenta sempre la stessa che ha subito una trasformazione pur non cambiando, e qui si tratta di capire cosa fare. E oggi chiaramente questa divaricazione è tale che gli estremi nel senso le due posizioni, estreme non estremiste, ma estreme nel senso quelle proprio
le due differenti,
visibilmente differenti del modo di gestire la Chiesa e quindi il rapporto con il territorio, sono tali per cui esiste, tra le tante differenze problematiche della Chiesa, che non è l'unica, queste sono le più macroscopiche, cioè quelle per cui esistono dei cattolici nazionalisti, nel senso cattolici che esprimono un'identità locale. I cattolici venezuelani, per esempio, rivendicano un cattolicesimo venezuelano che evidentemente apre a tutta una serie di possibilità, come i cattolici italiani di questo tipo, che rivendicano l'italianità, così come dall'altra parte il cattolico puro, cioè quello che invece conserva la matrice originaria universale, non ha nessuna identità locale, è critico addirittura verso lo Stato, verso la nazione, perché chiaramente
ce n'è un'altra,
e opera soltanto come nucleo familiare, come comunità, che sarebbe la parrocchia dei vari nuclei familiari sul territorio, per vivere evangelicamente. Ma anche qui ci può essere ovviamente una visione, come dire, ortodossa di questa modalità, pur ovviamente universale, e una invece progressista, sempre di dimensione universale. Dall'altra parte abbiamo invece l'unità, cioè la Chiesa, usiamo il termine, come dire, diciamo generico, di destra, no, le chiese di destra, quindi la Chiesa polacca, che rivendica la
polacchità,
diciamo, sì, dell'identità del popolo polacco e difende i confini sostanzialmente, perché, no? E anche ovviamente una specie di
identità,
visione etnica, no? Cioè noi abbiamo una certa forma, i polacchi sono di un così, certamente non sono neri, non hanno gli occhi a mandorla, insomma, no? E così via. Ecco, che ha una matrice chiaramente razzista, che apre lo scenario in cui la Chiesa è stata ampiamente razzista, accettando quello che veniva detto dal razzismo ottocentesco, che era scientifico, e in quel caso gli faceva comodo, quindi
sì,
hanno ben accettato questa matrice, dicendo ah, allora forse così, ma si sono cacciati nei guai, perché avendo accettato questa volta una scienza che gli faceva comodo, mentre il telescopio era scomodo, diciamo, quello di Galileo, dopo alla fine è chiaro se le cose sono andate come sono andate, però all'inizio il telescopio era scomodo, invece una certa idea di razza viene avallata proprio dalla civiltà cattolica proprio.
Propriamente
che,
detto.
Sì, che è una rivista che nasce a metà dell'Ottocento. Quindi gesuita, che poi è, diciamo, il
l'organo.
Sì.
Ufficiale o quasi.
Come il bollettino, cioè la nostra gazzetta ufficiale, diciamo,
certo.
Che emette con altri obiettivi. E quindi nella civiltà cattolica c'è questa, perché questo è il modo con cui tentano di appunto, se vanno così le cose, allora possiamo creare. Questo ha aperto lo scenario a un delirio. Il caso classico, e qui ci fermiamo e così poi riprendiamo la prossima volta per entrare nel merito, che fanno tutti perché lo conosciamo tutti, no? È proprio la Grande Guerra. Nella Grande Guerra accade, nel caso proprio nostro, no? Perché il confine nostro.
Ognuno ha il suo cappellano.
E certo, non solo, ma la Chiesa Cattolica Austriaca dell'Impero Austro-Ungarico, quindi parliamo del confine italiano, cioè gli austriaci di là, delle Alpi, del 15, e quindi e di qua, nelle parrocchie c'è un problema, perché i soldatini non gli puoi dire che quelli sono fratelli, cosa che non solo sono a prescindere, ma sono anche perché sono cattolici. Ricordo, tanto per fare un aneddoto, che quando si decise di fare la statua di Giordano Bruno, il Papa, sconvolto,
voleva andarsene a Vienna.
Se la mettono questa statua là, io vado esule nella cattolicissima Austria, che è l'unica mia salvezza. Quindi pensate, e siamo a 30 anni prima neanche della
Grande
Guerra,
sì.
Nemmeno, quindi, no? Cioè, questo è il rapporto che c'è tra cattolici di Roma e quelli di Vienna. Addirittura il Papa se ne va da Roma indignato per Giordano Bruno e se va a rifugiare a Vienna. Quindi quel cattolicesimo, e ricordo che in questa fase noi eravamo alleati,
sì,
proprio come Italia,
nella triplice,
no? Alleanza. Quindi il ribaltamento e tutto questo ha comportato grossissimi problemi, e infatti il Papa stesso, che è Benedetto XV, quello della inutile strage, sì, ma lo dice nel 17.
È perché era complicato prima andarla a dire.
Quindi
apriva tutta una serie di questioni.
Capito? Lì ecco che il nodo dell'identità a un certo punto si è posto, no? Perché ok, tutto tranquillo, se stanno di là, stanno di qua, non c'è problema, ma nel momento in cui fanno la guerra, che in teoria sono tutti fratelli, allora si può essere tutti fratelli austriaci e italiani anche rivendicando, però ognuno sta in
però
pace.
Però se ti spari l'uno contro l'altro.
Se ti spari l'uno contro l'altro, lì diventa un problema, perché non dovrebbe accadere, in quanto sono tutti cattolici e fratelli. Quindi, allora, questo è il nodo che proprio viene al pettine con la Grande Guerra. Un nodo che si esprime oggi in modo patente a livello mondiale in vario modo, con il Venezuela, perché il vescovo di Roma ha tutta una sua degli obblighi a porsi, ma che fa delle scelte coerenti con una certa visione, perché lui ha una visione che è quella
che
non nazionalista
raccontato, esatto.
Ma non perché è un internazionalista proletario che
no.
Ma perché rivendica l'universalismo e sa quanto è rischioso oggi rimanere nelle sacche che loro stessi hanno creato dell'identitarismo localista, che poi degenera, perché dopo uno finisce che sì, vabbè, gli italiani dopo poi ripristiniamo Pisa, Livorno, si scannano,
certo,
cioè
a Oia, piano,
quindi ci vuole un attimo, no? Non solo qua. Mentre qui, e questo diremo la prossima volta, e quindi così ci salutiamo, vediamo come la cosa è ancora più evidente nella rivendicazione di un certo cattolicesimo da parte delle destre, che hanno varia forma qui, di una in particolare, ma anche le altre due, che si dichiarano, e poi anche quelle più estreme che parlano di Dio, padre e famiglia, alla carte, sono tutti alla carte,
certo,
perché escludono tutta una serie di elementi, e lui oggi sta ponendo questa questione, come la pone dall'altra parte rispetto ad altre questioni. Però dall'altra parte le questioni sono ok, accoglienza, tutto quanto, perché quindi c'è una tra l'universalismo e della carità cristiana e l'internazionalismo del proletariato, dei disgraziati del mondo che sono tutti uguali e vanno aiutati, c'è un, come dire,
degli incroci,
una contiguità netta. Dall'altra parte chiaramente questo abbraccio però viene meno quando i progressisti dicono la donna deve essere libera, non, il mondo del LGBT, insomma, assolutamente non è un vostro problema l'aborto e tutto quanto, quindi ci sono, deve tenere insieme. Questo fa sì che quando dice certe cose allora, ah, vedi, c'ha ragione.
Lo acclama qualcuno, quando dice altri, lo acclama qualcun altro.
Perché sta tentando di fare questo. Però a noi interessa che la differenza è, e poi ci fermiamo, dalla parte di qua, quella dell'accoglienza, diciamo, materiale, è teologica, cioè lui pone il problema della vita, no? E dall'altra parte invece questi pongono il problema teologico della vita e invece se ne fregano materialmente. Questi due aspetti sono molto interessanti. Allora andiamo a vedere venerdì prossimo che vuol dire, che problemi pongono, e soprattutto, siccome si parla del fatto che il ministro dell'Interno ha chiesto udienza, ciò
vedremo
è interessante.
Se poi
gliela
danno,
dà, quando
quello.
Gliela dà, intanto se gliela dà, uno dei grandi, diciamo, una delle grandi strategie millenaria è l'anticamera, che in, diciamo, in gergo si dice canossa.
Sì,
ora quello stava fuori nudo, ma insomma non siamo nel 1000, ma appunto anche il ministro dell'Interno chiede l'udienza,
anche
più
i tempi
tempo
sono
passa
importanti.
Più vuol dire che le cose sono problematiche, quindi vediamo quando accadrà, se mai accadrà, e soprattutto che cosa si dicono. Che gliela dia è probabile, perché è una persona intelligente che non fa gesti idioti, ma che dilati questa canossa è anche probabile, perché così si fa. Poi vedremo che cosa succede, perché dovrà travelare qualcosa. Sì, la fanno a porte chiuse, ma insomma, che fa? Gli dice,
fa la conferenza stampa,
tu non
dopo.
Puoi fare, capito?
Va bene.
Ma vedremo quali sono gli argomenti che li dividono, che sono assoluti.
Va bene.
Quindi se non ci sono meteoriti oppure improvvisi colpi apoplettici,
ne riparliamo
come Alfa e Omega
venerdì prossimo.
Del caso ci risentiamo venerdì per entrare nel pieno della cosa.
Benissimo.